Allora, iniziamo. Vi saluto cordialmente. L'invito a vedere questo documentario su Cardinal Martini, realizzato da Olmi, che conosciamo per mille motivi, e con la collaborazione di Marco Garzogno, è un'occasione veramente bella, intanto perché dobbiamo mantenere viva la voce di Padre Carlo. Noi viviamo questa sera un pochino lo spirito di altre serate che abbiamo fatto proprio in ricordo di Padre Carlo Maria Martini. Nel 2013 esattamente abbiamo fatto tre serate consecutive sulla figura di Martini. È venuta la sorella Maris, che tra l'altro vi saluta, insieme a Ugo Rosenberg, è venuto Enrico Peiretti, è venuto Don Gianfranco Bottoni, che è stato collaboratore strettissimo di Martini sul tema dell'ecumenismo. Abbiamo avuto anche la possibilità di riascoltare e presentare il libro Il silenzio della parola di Don Damiano Modena, che era il capezzale di Padre Carlo quando è spirato, oltre ad essere stato accanto a lui per 4-5 anni, gli ultimi. Ebbene, questa sera ci lasciamo proprio coinvolgere, no? Dalle immagini, dalle parole di Padre Carlo, ci lasciamo condurre dalla lunga ricerca che Olmi insieme al professor Garzogno hanno fatto per 4 anni, no? Ricerche, studi, in contatto con le persone, con i luoghi in cui è nato, doveva fare le vacanze, l'esperienza della guerra, il seminario, la scelta di entrare a far parte della congregazione dei Gesuiti, l'esperienza di vescovo a Milano, dove è entrato a piedi con il Vangelo in mano e ha istituito la cattedra dei non credenti, l'uomo della parola, ha fatto oltre che molti incontri, ha scritto un sacco di libri, no? Stanno uscendo in questo periodo le opere omnia, insomma, del Cardinal Martini. Abbiamo questa sera la fortuna e anche il dono di ascoltare il professor Garzogno, che ci descrive un pochino come sono andate le cose, come dobbiamo metterci di fronte a questo documentario, e credo che sia una celebrazione, no? Eucaristica, anche se non c'è il pane e il vino lì sopra, perché è un condividere comunque la vita di un padre della Chiesa e che ha dato, dico, lo spunto in qualche modo a Papa Francesco, che tenta di attuare quelle che erano le sue idee, i suoi pensieri, i suoi sogni. Ecco, quindi ringrazio il professor Garzogno, ringrazio tutti voi per essere qui. C'è anche la presenza preziosa di Monsignor Bettazzi, non so se c'è una calamita particolare, però stamattina mi telefono e dice: ma verrei volentieri, mandami a prendere. Come no? È così già un mese fa, quando abbiamo trattato il tema della Palestina con il professor Iolini, ecco, voluto esserci, anche perché lui faceva parte di Pax Christi e lui è merito di tante esperienze positive. Lascio la parola così e davvero grazie.
Ma credo che devo essere io a ringraziare voi di avermi invitato e vi ringrazio perché appena sono entrato non sapevo che il film veniva proiettato all'interno della chiesa e ho tranquillizzato Don Mario che dice ma sì no, tranquillo perché fate come nell'anteprima mondiale, l'anteprima mondiale l'abbiamo fatto in Duomo Milano. Quindi a Cossato in qualche modo si riesce a recuperare un'immagine condivisa, perché in fondo la Chiesa che cos'è se non il luogo dove anche si possono celebrare riti laici come un pezzo di cultura. Ma ringrazio anche per l'affluenza vostra, per Monsignor Bettazzi che è stato un mito, io sono vecchio anch'io ma meno vecchio di lui e per noi giovani di allora ha rappresentato davvero un punto di riferimento con il concilio. Poi ringrazio la famiglia, i cugini che hanno voluto essere qui questa sera, quindi mi ritrovo in questo clima molto familiare, molto accogliente. E quando abbiamo parlato con Don Mario, gli ho spiegato che avrei parlato prima per un motivo molto pratico, perché il film l'ho già visto tantissime volte, quindi non mi fermo a rivederlo, ma al motivo pratico si aggiunge un motivo sostanziale. E questo è un film che alla fine non richiede assolutamente un dibattito tipo Cineforum. Questo è un film, quando l'avrete visto uscirete in silenzio, ne sono convinto, e ve lo porterete nel cuore per giorni riflettendo su quello che avete visto. Perché questo? Perché questo è un film che è una storia di una persona, Carlo Maria Martini, ma è la storia di tutti noi. È la storia di una persona, dei luoghi in cui è nato, tra cui i vicini luoghi della famiglia, ma da dove Martini veniva da bambino, dai nonni. È la storia dei luoghi, la storia del tempo, voglio dire la guerra, prima il fascismo, poi la guerra, la ricostruzione, il terrorismo, Tangentopoli, la caduta della Prima Repubblica, cioè tutte queste cose che gli immigrati che ci hanno coinvolto. Nello stesso tempo storia di tutti noi, ecco perché il titolo, vedete, sono uno di voi, ma la storia ovviamente di un singolo individuo, Carlo Maria Martini. Con il film noi abbiamo cercato di rendere questa vicenda esemplare, perché è una vicenda esemplare, abbiamo cercato di renderla come la vicenda che potesse costituire un po' l'esempio per tutti noi, in cui tutti noi troviamo un pezzo di noi stessi, possiamo riconoscerci e possiamo in qualche modo ritrovarci. Credo che questo sia uno dei punti salienti del film. C'è un passaggio che vi anticipo ed è il fatto che non tutti lo riconoscono al primo momento, ma dopo un po' ci se ne rende conto. La voce narrante del film è la voce di Ermanno Olmi, che è un'esperienza straordinaria. È la prima volta che un maestro come Olmi compie questa scelta. Questo vi dice l'identificazione progressiva di un poeta con la vicenda di un principe della Chiesa. Perché? Che cosa li accomunava, gli accomunati? Gli accomunati la ricerca interiore, la ricerca di verità, la ricerca di autenticità, cioè la ricerca dell'uomo come effettivo metro, misura di tutte le cose. Senza questa vicenda umana credo che sia anche molto difficile credere. Ecco, questa voce narrante di Olmi è la, come dire, una delle chiavi che vi consentirà proprio di avvicinarvi non solo e non soltanto al personaggio Martini, a tutte le vicende, ma vi toccherà il cuore proprio con la voce di quest'uomo anziano, ma che riesce in maniera molto profonda, molto scandita, molto soffice, molto tenera, a raccontare la vita di questo principe della Chiesa. Perché dico che è la storia di un uomo ed è la storia di tutti noi? Ricordava prima Don Mario che questo film, 4 anni di lavoro, non vi stupisca. 4 anni di lavoro perché intanto Olmi è una persona, adesso la malattia sta prendendo un po' sopravvento, ma Olmi non è mai riuscito a star fermo. Mentre facevamo questo film, lui è riuscito a fare Torneranno i Prati per il centenario della Grande Guerra, è riuscito a fare uno spezzone anche per Expo sul rispetto dell'ambiente, eccetera. Alcune immagini sono riprodotte anche nel film. Cioè, quindi è l'articolazione proprio molto, molto vasta degli interessi di un uomo, però nello stesso tempo 4 anni di lavoro, perché bisognava sempre di più interiorizzare la vicenda di Martini. La vicenda storica doveva diventare la vicenda di una persona. E il passaggio delicato, poi tutte queste cose, io ve le dico per sommi capi, ma li trovate, so che Don Mario ha fatto arrivare, credo che sia in vendita là, un cofanetto realizzato da Edizione Ancora in cui c'è un libretto con una mia intervista a Olmi e il DVD del film che vedete. Ecco, il punto di svolta, ecco, lo alzava per farlo vedere, il punto di svolta è stato proprio quando, dopo una prima stesura della sceneggiatura, io ho avuto l'opportunità, così, in un momento molto creativo, di Ermanno mio, negli incontri che facevamo, ho avuto l'opportunità di vedere con lui la dimensione più profonda del passaggio di Martini, che è stata la morte. Io ricordavo prima Don Damiano, il segretario degli ultimi anni. Io ho avuto fra i tanti doni che la vita mi ha fatto, non è stato solo di conoscere, di lavorare per tanti anni attorno a Martini, eccetera, ma è stato quello anche di trovarmi lì nelle ultime ore, alla Louisiana, a Magallanate, ed è una cosa che non dimenticherò assolutamente mai. Tant'è vero che, come un po' succo di quei momenti intensissimi, io feci anche una poesia che poi è uscita in un libro. La prima che venisse pubblicata in questo libro, siamo Il sogno e l'incubo di Dio, pubblicato da Ancora, la portai a Ermanno Olmi e gli dissi: Ermanno, dai un'occhiata. E da lì è proprio scaturita l'idea di andare insieme a rivedere i luoghi, in particolare la Louisiana, dove Martini ha passato gli ultimi anni e dove Martini è morto. E durante questo sopralluogo che abbiamo fatto con un gesuita carissimo, direttore spirituale, che ha messo subito a suo agio Ermanno Olmi, io sono riuscito a contagiare Ermanno Olmi delle emozioni che avevo provato in tutti gli anni precedenti quando andavo a trovare Martini alla Louisiana. E cioè l'ambiente, l'accoglienza, il corridoio, lo studio in cui riceveva le persone, eccetera. E allora da quel momento si è un po' ribaltata la visione originale, che era più documentaristica, con questo calarsi nell'intimità più drammatica, che è l'intimità della morte. Vedrete, il film si apre con una lunga sequenza sulla stanzetta in cui Martini è morto. È rimasta così, come l'avevo vista a suo tempo e come è tuttora. A quel punto c'è l'aspetto quasi, si direbbe in termini un po' tecnici, di flashback, cioè andare e poi ripercorrere. In realtà poi questa stanzetta, lo vedrete, è il leitmotiv. Ogni passaggio di epoca, ogni passaggio di vita, ogni passaggio torna fuori la stanza, ripresa da varie angolature, in varie situazioni. In quella stanza la cinepresa di Olmi si è fermata per più di un giorno. Questo per dirvi l'amore con cui è stato seguito, ma questo è la vicenda di un uomo, ma la vicenda anche di un cristiano. Cioè, quindi quello che potete cavare da questo film è che si parte dal momento della morte per rievocare una vita, e cioè, in altre parole, si restituisce allo spettatore, prima ce lo siamo restituiti noi nella verità, ma si restituisce allo spettatore proprio il senso di qualche cosa che c'è al di là della morte, ma ovvero che c'è al di là della vita. Ecco perché dico, il film si vede e non c'è bisogno poi di fare il cineforo, perché è un messaggio di questo genere. Vedrete scene, pezzi di storia in cui vi ritroverete, ma vedrete soprattutto la storia di un uomo che è stato uno di noi, e noi siamo in qualche modo, certo, in posizioni, in vicende personali diversissime, ma come in qualche modo ha potuto essere Martini. Ecco, io credo, e non mi dilungo oltre proprio per evitare che di appesantirvi e di eccedere con le suggestioni, ma credo che da questo punto di vista c'è l'opportunità di ripercorrere, ripeto, un pezzo di storia di questo paese, ma di questa anche con quello che succede di questi giorni. Ma pensate, prima Don Mario tirava fuori una delle preghiere di Martini, le preghiere per l'Europa. Io ricordo, un cenno brevissimo nel film, poi l'ho messo da altre parti, e quando Martini gli fu assegnato il premio di Europeo dell'anno nel 2000, ma perché? Ma perché 3-4 anni prima aveva detto una serie di cose sull'Europa che oggi, sminuzzate, sono diventate argomento di polemica spicciola, ma lui l'aveva detto in termini di idealità, e l'aveva pensato, l'aveva legato il suo discorso sull'Europa alla celebrazione del centenario, 17° centenario della morte di Sant'Ambrogio, e aveva visto nel passaggio epocale della fine del IV secolo il passaggio epocale che stavamo attraversando. Il passaggio, sapete come aveva intitolato quel discorso? Alla fine del millennio lasciateci sognare. Ecco perché ha ragione Don Mario quando vi suggerisce l'accostamento Martini-Bergoglio. Ci sono una serie di temi che Martini ha posto al centro della sua pastorale e ha riassunto negli ultimissimi tempi della sua vita, che sono poi temi che Bergoglio sta portando avanti, nonostante tutti i tentativi, lasciatemelo dire, di delegittimazione, di attacco a questo Papa. Sono temi sostanziali, il sogno è uno di questi. Quante volte ha usato questa espressione Bergoglio? L'aveva detto nel 97, alla fine del millennio lasciateci sognare. Senza sogni non si va avanti, non c'è vita. E poi altri, Pensate, l'intervista rilasciata l'8 agosto del 2012 da Martini a Padre Stuschil, pubblicata postuma il 1 settembre, il giorno successivo alla morte al Corriere della Sera. In questa intervista Martini aveva posto il problema del governo collegiale della Chiesa. Perché non mettere 8-9 un gruppo di vescovi e di cardinali che affianchino il Papa? Cosa ha fatto Francesco? Uno dei primi atti, il Consiglio dei Cardinali, aveva detto la Chiesa è indietro di 200 anni, parentesi, nel manoscritto originale aveva detto 300 anni, poi un redattore pietoso ha corretto in 200, lui ha detto 300 anni. 300 anni perché? Ma perché non riusciva a parlare alle famiglie, non riusciva a parlare ai giovani, non riusciva a parlare degli affetti, dei sentimenti, e via di questo passo, ma non voglio appesantirvi, ecco, vi suggerisco proprio anche questo, guardate questo film non soltanto con l'intento commemorativo, ma proprio di fare memoria nel senso più cristiano del termine, cioè attingiamo da esempi di questo genere per spalancare il nostro cuore e per guardare con un po' di fiducia, anche se in questi tempi la fiducia sembra un po' minata, ma io con l'età più invecchio, più continuo a sperare, con un po' di fiducia, un po' più di speranza a quello che ci aspetta. Buona visione, grazie ancora dell'invito.
Siccome avete sentito, adesso ritorno a Milano, ringrazio Giacomo e Pinuccia che lo accompagnano. Come siamo soliti noi in queste serate, lasciamo un ricordo, no? Un ricordo che consiste poi in un pieghevole dove si riporta il crocifisso senza il Cristo e il Cristo da una parte, perché noi proclamiamo la risurrezione di Cristo, quindi siero di Cristo, penso. E poi, siccome dobbiamo augurare lunga vita a chi è stato protagonista in qualche modo del Concilio e che fa tanta strada ancora e scrive tantissimo per mantenerne vivo il ricordo, lasciamo questo cofanetto, vedete, sono uno di voi, a Monsignor Bettazzi, e lo consegno al professore. Grazie. Mentre parlava il professore dell'esperienza vicino a Cardinal Martini, io rivivevo quell'incontro che ho fatto personalmente l'11 marzo del 2010. Ebbi modo, ecco, grazie anche a Corrado, abbiamo avuto i contatti, ha desiderato incontrarmi per capire un attimino cosa facevo, come predicavo, come spiegavo il catechismo ai bambini. Era una cosa, ma in una maniera così semplice, così naturale, familiare, io davvero mi sembrava di parlare con mia sorella, così, no? E per un'oretta lì a scambiarci le opinioni. Per me è stata un'esperienza così intima, personale e profonda che ne ho parlato pochissimo, forse l'ho detto una volta o due a qualcuno. Debbo a lui se, per esempio, anche questa sera noi siamo qui a portare avanti questi incontri, queste serate, una Chiesa più voci. Debbo proprio a lui. Per cui ci disponiamo a visionare, direi contemplare, mentre ringrazio ancora e auguro un buon viaggio.
Grazie a voi.
detto il professore prima, ci portiamo a casa parole, immagini su cui bisogna ritornare, insomma. Concludiamo innanzitutto con una preghiera che ha già citato prima il professore, preghiera per l'Europa di Carlo Maria Martini. State pure seduti, poi vi do due avvisi. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, precursori della fede nel tuo figlio morto e risorto. Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, dai profeti, dai monaci, dai santi. Guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri e toccate dalla voce dei riformatori. Guarda i popoli uniti da tanti legami, ma anche divisi nel tempo dall'odio e dalla guerra. Donaci di lavorare per un'Europa dello spirito, fondata non soltanto sugli accordi economici, ma anche sui valori umani ed eterni. Un'Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere di suscitare e promuovere un'intesa tra i popoli che assicuri per tutti i continenti la giustizia e il pane, la libertà e la pace. Padre Carlo Maria Martini. Volevo intanto dirvi che la registrazione la troviamo nel sito, soltanto la presentazione a queste poche parole, perché ovviamente il film non si può inserire nel sito. Chi volesse, forse c'è ancora qualche cofanetto lì con il DVD e l'intervista di Carzogno a Hermann Hall. Mi veniva in mente il film Venne un uomo, sempre di Hermann Hall, che ha preso l'ispirazione dal Giornale dell'Anima di Papa Giovanni. Questo sicuramente è molto più profondo, perché ovviamente le problematiche sono vastissime e anche attuali, di grande attualità. La prossima serata è sabato prossimo, 17 alle ore 21, con il teologo Vito Mancuso, Il bisogno di pensare, il suo libro uscito già da mesi. Noi ci autofinanziamo, come sapete. Vi ringrazio della vostra presenza, vi auguro un buon rientro a casa e una buona notte. Alla prossima.